Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben ritrovate, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Big Mag, che questa settimana apriamo con gli effetti della guerra in Medio Oriente. L'IRPET ha stimato infatti per la Toscana la possibilità di un aumento dell'inflazione dell'1% e una riduzione del PIL dello 0,3%. Lo studio è stato illustrato nei giorni scorsi dal direttore dell'Istituto per la Programmazione Economica Regionale, Nicola Sciclone. A rischio circa 15.000 imprese toscane e 111.000 lavoratori e lavoratrici, con differenziazioni tra i settori in base alla rispettiva intensità energetica. Anche le famiglie subirebbero un aggravio significativo quantificato in circa 768 euro annui medi per nucleo. Sentiamo il presidente della regione Eugenio Giani e lo stesso direttore Sciclone ai microfoni di Sandra Salvato.
Innanzitutto il mio appello alla pace, a relazioni che possano abbassare il livello di scontro bellico, è forte perché ce lo dice la nostra economia. E è bene chiarire che dopo 20 giorni con IRPET abbiamo calcolato che continuando di questo passo l'inflazione sale, sicuramente già quello che è accaduto finora determinerà una crescita dell'1% dell'inflazione, scende il PIL, il prodotto interno lordo di Toscana destinato solo per quello che è accaduto finora a scendere dello 0,3%, coinvolge con i loro rapporti diretti un'economia di 15.000 imprese e di 111.000 lavoratori, porta a una media nel reddito della famiglia annuo di 768 euro di media in meno. Ecco che i riflessi della guerra non possono essere visti solo per quello che sono le informazioni televisive, gli scontri che da un punto di vista etico ci stanno coinvolgendo tutti, ma sul piano economico il salasso è forte.
È chiaro che questa ondata di rincari dei beni energetici colpisce le imprese più energivore, quelle che quindi hanno un più alto intensità di utilizzo dell'energia, quindi trasporti, logistica, chimica, gomma, industrie alimentari, 15.000 imprese, circa 5 imprese ogni 100 che quindi rischiano per effetto di questi rincari.
Time down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped in to your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? Sometimes I'd wake up in the morning
the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first times. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams.
Non una di meno ha chiamato in piazza con amore e rabbia per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra, ora ricoverato all'ospedale di Ponte Annicheri. Il primo appuntamento promosso è stato quello di sabato pomeriggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze alle ore 16, e poi una nuova mobilitazione prevista per il 25 di marzo con un presidio davanti al tribunale in occasione dell'udienza per l'incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto. Sentiamo Elena di Non Una di Meno Firenze.
Per noi è importante sollevare l'attenzione di nuovo su questo caso, perché non passi nel silenzio, e per noi è importante, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, di esprimere la nostra solidarietà alla famiglia e alle amiche di Eleonora, perché comunque insomma noi ogni 8 del mese ci ritroviamo in Piazza Santissima Annunziata per ricordare le vittime di femminicidio, e per noi è molto importante creare un cordone di protezione e tutela intorno alla famiglia e farle sentire la nostra vicinanza. Una famiglia che tuttora ha necessità di avere tutela e protezione e di continuare a vivere senza paura. Una famiglia che ha una necessità di ricevere una tutela per quanto riguarda gli orfani di femminicidio. E quindi noi ribadiamo sempre che è importante l'educazione sesso-affettiva fin da piccoli, fin dall'infanzia. È importante che sostenere le donne vittime di violenza fino a che non sia troppo tardi, e quindi avere maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza. Abbiamo già ricevuto moltissime adesioni, tantissime associazioni hanno aderito a questa iniziativa, e per questo per noi era importante anche far avvicinare alla famiglia tutte queste realtà, una famiglia che ormai è molto stanca.
Incidente fatale questa settimana a Firenze, è costato la vita ad un ciclista di 78 anni all'incrocio di Viale Gramsci. Che polemiche ha destato rispetto alle numerose cantierizzazioni, alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili. Dove è avvenuto l'incidente? Era già presente una pattuglia della Polizia Municipale nell'ambito del servizio di presidio dell'incrocio, e il mezzo pesante coinvolto nell'incidente non risulta impegnato nei lavori di realizzazione della tranvia. I cantieri però sicuramente creano disagi. Il nostro impegno è massimo per mantenere le viabilità anche ciclabili. Questo quanto affermato ai nostri microfoni dall'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, ma abbiamo raccolto anche le preoccupazioni e le pregresse segnalazioni della pericolosità di quell'area da parte di Giulia Fontana, rappresentante genitori scuola media Carducci. Sentiamo entrambi.
I cantieri sicuramente creano dei disagi. Noi abbiamo cercato, come cerchiamo ogni giorno, ogni volta che c'è un cantiere, di preservare il più possibile le percorribilità per le auto, per le biciclette, per i pedoni, ma in un contesto come quello è un po' complicato. Poi non è la giornata per fare polemiche, per fare il battibecco politico. In quella zona lì la pista è peraltro aperta, larga, c'è un incrocio che si può attraversare, c'era la presenza della polizia municipale sull'incrocio, perché è un incrocio subito prima della scuola che viene presidiata tutte le ore di punta dalla polizia municipale. Diciamo che le fatalità sono sempre possibili, e che noi comunque, nonostante i cantieri di difficoltà, lavoriamo perché le condizioni di sicurezza anche per i ciclisti siano sempre le migliori possibili.
Io è da fine del 2024 che denuncio e segnalo la pericolosità di quel tratto. C'è stata anche una raccolta di firme da parte dei genitori della scuola media Cartucci per la messa in sicurezza dei due attraversamenti del viale fronte scuola. La polizia non dovrebbe guardare il traffico, ma lo dovrebbe dirigere, perché in quel punto non si capisce come e quando si deve fermarsi e ripartire con la macchina, perché i semafori sono anche troppo bassi, e come quando attraversare a piedi. Io chiedo alle autorità competenti, che erano ben informate della situazione, e questa tragedia era prevedibilissima, che è necessario una pattuglia locale H12, ed è un anno e mezzo che lo sto ripetendo.
A Firenze il futuro della città passa dall'equilibrio tra storia e innovazione. È stata una delle riflessioni proposte sui canali TIF da Luca Dini, architetto e designer fiorentino, che negli anni ha sviluppato una propria visione sulla città e su quello che sarebbe necessario a Firenze per un miglioramento della vita cittadina. Sentiamolo in questo video ed intervista realizzata da Chiara Cortese, che potete trovare sui canali crossmediali di TIF.
È chiaro che questa è e rimarrà per secoli una città del turismo, ma dobbiamo pensare anche ai fiorentini.
Luca Dini è un designer di fama internazionale, nato e cresciuto a Firenze, che ha scelto di non lasciare la sua città. Qui ha fondato il suo studio Luca Dini Design and Architecture, trasformando la passione in professione e dedicandosi alla progettazione di yacht.
Nel 1996 ho deciso di cominciare ad aprire il mio studio, vendendo l'unica cosa che avevo, l'automobile, per comprare un po' di strumenti per poter disegnare.
Con la stessa determinazione, con l'esperienza maturata negli anni, ha sviluppato una propria visione su Firenze.
Quello che si sta facendo a Firenze, io trovo le manovre giuste, andrebbero sicuramente spiegate meglio, coinvolto ancora di più i fiorentini in maniera da mettere a conoscenza.
Secondo lui serve una maggiore comunicazione tra chi decide e i cittadini, così da ottenere più consapevolezza e più pazienza di fronte ai cambiamenti. Una prospettiva chiara di come sarà la città per dare un senso alle trasformazioni. Per farlo però è necessario ampliare lo sguardo e non rimanere chiusi nel proprio territorio.
Quello che manca è sicuramente spiegare qual è la visione di Firenze nel 2050, anche l'umiltà di andare a vedere quello che è stato fatto fuori da Firenze. La Fiorentina è andata a giocare in Polonia in uno stadio che in confronto al nostro sembra una nave spaziale.
Sono esempi che secondo il designer mostrano una visione più ampia per raggiungere un miglioramento. Come sappiamo tutti, Firenze è una città rinascimentale con una storia molto antica. Quindi come mantenere la bellezza dell'antico guardando allo stesso tempo a una città che si rinnova?
Un edificio moderno, anche in un centro storico, si può fare, ma lo devi fare seguendo delle regole che vanno anche alle regole dell'estetica. Chi si occupa quotidianamente del bello deve, secondo me, dire la sua.
Insomma, trovare un equilibrio tra arte e novità. L'obiettivo è fare di Firenze un luogo che rifletta la sua storia e l'orgoglio dei suoi abitanti e che sappia guardare alle nuove generazioni offrendo prospettive.
Dare più possibilità ai ragazzi, cercare di convincere i nostri ragazzi a non fuggire, ma a rimanere in Firenze perché c'è lavoro.
Out of the sky for you, stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby.
apart. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Al 21 marzo si è svolta la seconda edizione di Magnetica, il cui programma pubblico si è tenuto presso l'Auditorium Rogers di Scandicci, un'occasione di incontro intorno alla musica elettronica tra workshop, talk e concerti. Per ogni tematica, ospiti che hanno moderato incontri in programma nelle tre giornate e interagito attivamente con i partecipanti. Sentiamo un estratto dell'intervista al direttore di Tempo Reale Francesco Giomi, a cura di Giustina Terenzi.
Magnetica è nato l'anno scorso, con che scopo? Quello di connettere musicisti, ricercatori, studenti, appassionati di musica elettronica, insomma tutti coloro che in qualche maniera vedono la musica elettronica come un territorio di ricerca, quindi di connetterli, stare insieme, ascoltare delle cose, vedere delle esperienze, parlare di argomenti importanti che sono gli argomenti chiave della ricerca attuale sulla musica elettronica. Quest'anno siamo stati ospitati con grande qualità dal Centro Rogers di Scandicci. Ci piace molto quando connettiamo le nostre iniziative con luoghi dell'architettura particolarmente significativi e questo è il caso.
Vi siete per questa seconda edizione voluti concentrare su tre ambiti che sono in realtà poi di forte attualità. Da una parte la ricerca vocale, la generazione algoritmica e l'audiovisione.
Sì, esatto. Allora, intanto il programma è piuttosto semplice come strutturato, perché noi abbiamo il primo pomeriggio le talk, quindi si parla, si ragiona di questi tre argomenti, poi dalle 5 iniziano i concerti e ci sono tre serie di concerti fino alla notte.
Sì.
Gli argomenti sono argomenti centrali, uno è quello della voce, cosa significa oggi fare musica con la voce, fare un'esperienza di ricerca con la voce, è un tema quanto mai attuale e avremo delle performer che ragioneranno su questo e la cosa culminerà anche giovedì con la presenza di uno dei più importanti vocalist mondiali, che è David Moss, che è un musicista americano ma che da molti anni vive a Berlino e che è ancora attivo con grande qualità. E poi l'altro è il tema dell'algoritmo, che nella musica comunque elettronica esiste già da metà del secolo scorso, dagli anni 50 del secolo scorso, i musicisti sono sempre avanti su tante cose, ma che oggi ha acquisito una valenza nuova grazie alle tecniche di intelligenza artificiale.
E siamo all'appuntamento con i libri, la consueta rubrica letteraria a cura di Raffaele Palumbo.
Il libro di Francesca Cerreto racconta la storia di una famiglia, una storia eccezionale ed insieme comune a tante altre famiglie, un percorso lungo, faticoso, coraggioso dentro quell'esperienza che si chiama adozione internazionale. Si tratta di un diario e la scrittura del diario è insieme terapeutica e politica, racconto e testimonianza, fatto personale e respiro universale nello stesso momento. È un libro autentico, genuino, che racconta una strada fatta di attese angoscianti, traumi, crisi, giudizio sociale e poi il grande dilemma: perseverare nell'imperfezione o arrendersi. E dal libro arriva un messaggio forte: non sempre e non solo la perfezione è sinonimo di bellezza e felicità. Succede anzi che proprio nelle situazioni più complicate l'impossibile diventi un sogno imperfetto, come ci ha raccontato la stessa Francesca Cerreto.
Sogno imperfetto nasce da una storia autobiografica, la storia di adozione di nostro figlio che viene dalla Russia. Non nasce come libro da condividere con dei lettori, nasce dalle pagine del mio diario che tenevo allora. È stato un periodo molto complicato della mia vita, sia prima che lui arrivasse, durante tutto il percorso dell'adozione, che è un percorso piuttosto complesso a livello sia di procedure che a livello psicologico, perché i genitori vengono sottoposti a indagini psicologiche invasive che vanno ad attestarne la tenuta, perché quando il bambino arriva è un bambino che ha un trascorso spesso doloroso, spesso ci sono anche problemi sanitari, ci possono essere insomma per i bambini che vanno in adozione internazionale. E quindi il libro nasce di lì, dai miei racconti, dalle pagine del mio diario in cui io sfogavo le mie emozioni, sia quelle belle che quelle meno belle. Questa cosa, che non è stato scritto quindi pensando a un lettore, ha fatto sì che le pagine sono molto sincere, cioè io mi metto a nudo ad un livello che probabilmente normalmente uno scrittore non fa, proprio perché c'ha il filtro, no? Un po' del personaggio, un po' del fatto che sa che quelle pagine verranno lette. Quindi spesso mi è stato detto da chi l'ha letto che le emozioni arrivano dirette, forti, e chi lo legge si sente proprio preso nella storia, si sente vicino anche a tutte le vicissitudini che passano la famiglia e il bambino. Però il libro non parla solo di, appunto, di adozione, perché questo bambino che arriva è un bambino che ha dei deficit, un deficit cognitivo e fisico abbastanza importante, in particolar modo diciamo quello cognitivo. I genitori, quando lo adottano, sanno che il bambino ha delle problematiche importanti e accettano l'abbinamento, anzi lo accettano proprio perché con quel senso di protezione che penso chi ha il desiderio di diventare genitore forse è ancora più forte. Comunque noi, io e mio marito, per noi è stata una cosa che alla fine ci ha spinto a fare una scelta che non è così convenzionale e usuale, no? E il libro racconta anche un po' queste, le emozioni di chi scopre di avere una situazione che non aveva. Poi così, come dire, quando accetti un abbinamento certamente eravamo consapevoli delle difficoltà, ma quando ti ritrovi a viverle è un'altra cosa, no? Il mio libro cerca un po' di sensibilizzare, è forse l'obiettivo primario, quello di sensibilizzare la collettività. È un po' questo il messaggio che cerca di dare il libro. E poi l'altra cosa è la bellezza. Ora, da tutte queste lacrime non sembra, però in realtà il libro parla di tutta la bellezza che noi abbiamo scoperto in questa situazione in cui non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci, no? Cioè, a mente lucida, quando tu desideri un figlio non è che poi pensi mi ritroverò in tutta questa situazione complicata. In realtà poi, proprio grazie al nostro figlio, ci ha fatto scoprire, vivere delle emozioni bellissime proprio grazie alla sua diversità, a questo percorso diverso che stiamo facendo da quando lui è in famiglia.
Questa settimana abbiamo parlato del libro Sogno imperfetto, come vivere diversamente felici, di Francesca Cerreto.
È tutto per questa puntata di Big Mag, che ritrovate anche su controradio.it. Ci risentiamo la prossima settimana. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.